Quindi il male morale consiste non nel fare un'esperienza negativa, perché posso imparare soltanto se la faccio. Il male morale consiste nel non imparare, nel non capire. E quindi è un non, una mancanza di pensiero, di forze di pensiero, non vengono esercitate. E se io non capisco, ripeterò. Ma il male sta nel non capire, nel non voler capire, e nel non capire, e non capire. E allora bisogna rincarare la dose. Quindi nella misura in cui l'essere umano vive nei buchi di pensiero, perché non capisce, nella misura in cui vive nei buchi dell'amore, perché continua a lasciarsi andare all'egoismo, la conduzione saggia, piena di amore, che ama al di sopra di tutto la libertà dell'uomo, lo pone sempre di più di fronte alle conseguenze reali del suo agire, finché non sopporta più queste conseguenze e liberamente comincia a fare ciò che è positivo, ciò che costruisce l'umano. E allora vanno bene le cose. Quindi devi fare l'esperienza, ognuno deve fare l'esperienza del lasciarsi andare alle forze di natura, il godere, e vedrai che sarai non libero, non amerai e non sarai amato, e questo ti darà molto dolore e ti aiuterà, e prima o poi dirai a te stesso: non voglio più vivere così. Devi fare l'esperienza dell'egoismo. Perché deve ognuno fare l'esperienza dell'egoismo? Perché non mi basta che mio padre o mia madre o la Chiesa abbia l'esperienza di ciò che porta all'egoismo e mi dica no, non farlo perché poi ti porta soltanto dolore? Perché non basta? Vi ho detto un aspetto è che se io non lo faccio perché l'altro mi dice non devi farlo, non sono libero. Ma un altro aspetto è che l'egoismo non è uguale in tutti gli esseri umani. Ognuno deve fare, ognuno deve. Ma che dico? Ognuno la fa l'esperienza dell'egoismo, non c'è bisogno di dire deve. È di necessità che ognuno passi per la cruna del lago dell'egoismo, perché l'egoismo è del tutto diverso da essere a essere. Abbiamo a che fare con individui così specificati, così unici, così irripetibili, che l'esperienza di un altro, del suo egoismo, non mi serve a nulla, perché la mia è tutta diversa, e i dolori, la sofferenza, il rovellio, eccetera, che io vivo nel superare, nel prendere i colpi del mio egoismo e nel superarlo, è un tutt'altro tipo di esperienza, del venire alle prese con l'egoismo, che non l'egoismo di un altro, di un altro, di un altro. Quindi ti tocca, non dico devi, non puoi far altro che passare per la cruna del lago del tuo egoismo, che è tutto diverso dall'egoismo di un altro. E puoi soltanto imparare dal dolore, dalla sofferenza che genera il tuo egoismo. E quello ti darà la forza, che è tutta tua, tutta specifica tua, di dire no, non voglio più vivere così. Però questo così è diverso in te da ogni altro essere umano. Questo ti dà la forza, perché tu hai subito i contraccolpi negativi di dolore del tuo egoismo, che è diverso da quello di un altro, e allora superi il tuo egoismo, liberamente, perché lo vuoi, e allora funziona, perché genera la forza che è individualizzata, è la tua forza, non quella di un altro. Perché quando il papà dice al figlio, guarda, io ho fatto certe esperienze ed erano brutte, vorrei evitartele. Il figlio intelligente, che sa pensare bene, cosa gli dice? Papà, e perché le hai fatte tu, queste esperienze? Non ti ricordi che tuo papà, mio nonno, ti ha detto la stessa cosa? Perché le hai fatte tu? E a quel punto cosa dice il papà? Se è bravo dice sì, in effetti hai ragione. Allora, come tu non hai ascoltato mio nonno che ti diceva volevo farti evitare certe esperienze e le hai fatte, lasciale fare anche a me. Quindi il papà, la mamma, le autorità vorrebbero far evitare al bambino certe esperienze, ma se il bambino evitasse certe esperienze, cosa seguirebbe? Seguirebbe? Che resterebbe bambino. Si diventa adulti soltanto facendole le esperienze, perché tra l'altro, vi dicevo, sono del tutto individualizzate. Le esperienze di mio padre non hanno nulla a che fare con me. Lui prende l'esteriorità di un'esperienza come se fosse l'essenza di un'esperienza, ma l'essenza di un'esperienza non è l'esteriorità, i dati esterni, l'essenza di un'esperienza è il vissuto interiore, e non ci possono essere due persone umane che nella stessa situazione, esteriormente la stessa, vivono interiormente la stessa cosa, è un assurdo. Quindi quello che il mio animo deve vivere, caro papà, lascialo vivere a me, perché è tutto diverso da quello che il tuo animo ha vissuto, anche se le esperienze cosiddette esteriormente o le situazioni di vita possono essere analoghe. Ognuno deve passare per il suo vissuto. E questa fase negativa della libertà, se noi ne abbiamo paura, se diciamo è pericolosa, se diciamo devi evitarla perché è piena di negatività, è ancora peggio, perché costringiamo l'essere umano a restare bambino gestito dal di fuori. E questo è pura immoralità, perché distrugge la libertà, distrugge l'essenza dell'umano, che è di agire per impulsi propri, di agire a partire dalla libertà. Devi fare l'esperienza dell'egoismo, la tua, a modo tuo, questa libertà negativa, che è la prima fase necessaria della libertà. Vi dicevo, nessuno può acquisire, può passare nella fase positiva della libertà che non sia passato per la fase negativa. Non si può trasformare la gestione dal di fuori in una gestione dal di dentro senza Oppure diciamola così, la gestione dal di fuori non si tira indietro da sola. Per dare all'individuo la possibilità di rafforzarsi le braccia e le gambe, dando calci e pugni. Da un lato il potere che gestisce l'uomo dal di fuori, se lo gestisce dal di fuori, ha interesse a farlo, altrimenti avrebbe già smesso da parecchio tempo. Quindi ha interesse a continuare. E se si tirasse indietro, chi vuole affrancarsi non avrebbe i colpi andrebbero a vuoto. Quindi fa parte del processo di liberazione questa libertà negativa, che è quella di dare colpi che rintuzzano, che spingono indietro ogni tentativo di gestirmi dal di fuori. E questa fase certo che è dolorosa, certo che crea anche socialmente, insomma crea un sociale difficile, molto più difficile che non la norma a cui tutti si sottomettono e che mette in riga tutti quanti e che crea un bel cimitero nell'umanità. Un terzo aspetto dell'agire: devi fare, ognuno deve fare l'esperienza del materialismo. Allora, dicevo, sono tre aspetti, diciamo, no? La prima cosa, devi fare l'esperienza a modo tuo, del lasciarti andare alle forze di natura, in modo che vedi quale dolore sorge, perché non sei libero. Devi fare l'esperienza tua, a modo tuo, dell'egoismo. E terzo, è necessario passare per l'esperienza del materialismo. Il materialismo è la posizione di isolamento dell'essere umano, nella misura in cui noi consideriamo reale solo ciò che è materiale, ci viviamo isolati gli uni dagli altri. E spesso ho detto, sì, è vero che nel nostro tempo il bene morale consiste nel superamento del materialismo, e superare il materialismo significa riconquistare, adesso liberamente, volutamente, come un'azione, un agire, un fare spirituale di prim'ordine, riconquistare la realtà dello spirituale, viverci dentro, muoversi nello spirituale, vivere la realtà di questo pensare che dove non siamo separati, isolati gli uni dagli altri, ma dove si crea comunanza, dove diciamo la verità non è arbitraria, non c'è relativismo, ma si può vivere una comunanza di accordo sulla verità oggettiva, che è molto bella, sulle leggi dell'evoluzione. E spesso ho detto, sì, è vero che l'agire fondamentale, l'azione buona fondamentale del nostro tempo è il superamento del materialismo, ognuno a modo individuale, perché il materialismo ha risvolti e volti del tutto diversi in ogni persona umana. Allora spesso ho chiesto che cosa ci vuole, qual è la cosa più importante per superare il materialismo, per riconquistare la realtà dello spirito. È di partire dal materialismo e di averlo. Se noi non avessimo il materialismo, se non avessimo una coscienza oscurata che considera reale soltanto ciò che è materiale, non avremmo la possibilità di goderci questa azione, questo agire, questo fare, che è di riconquistare liberamente, volutamente, appassionatamente e in un modo individuale lo spirituale. Se già ce l'avessi, sarebbe la noia, non avrei nulla da conquistare, addirittura liberamente, individualmente. Quindi il materialismo è una delle necessità evolutive fondamentali per dare a ogni individuo la possibilità di compiere questo agire, questo fare fondamentale, di riconquistarsi la realtà dello spirituale, viverci dentro, muoversi dentro, perché l'individuo si dice non mi va più di vivere così, non voglio più, è troppo buio. È troppo doloroso, è un sociale dove ci scanniamo a vicenda, non lo voglio più. E allora voglio individualmente, liberamente, riconquistare questa realtà dove non siamo divisi, isolati gli uni dagli altri, ma dove c'è una comunanza, dove sorge l'accordo in chiave di pensiero e l'individualizzazione voluta, favorita, amata nella morale, nell'agire, nel modo di comportarsi. Rudolf Steiner lo chiama il monismo dei pensieri, l'accordo pieno di gioia sulla verità oggettiva e l'individualismo etico in campo morale. Tu sei chiamato, tu desideri dentro di te realizzare l'umano col tuo fare, col tuo agire, in un modo del tutto diverso da ogni altro essere umano. E l'umano che tu realizzi è, nella sua sorgente, una universalità, una natura umana che è uguale in tutti noi, ma si realizza in questo organismo pieno di ricchezza in ognuno in un modo diverso, in un modo specifico. Ogni essere umano è una specie a sé, diceva già Aristotele. Duemila anni. Questo inizio di cosiddetto cristianesimo, c'è una, nel cosiddetto Padre Nostro, c'è una preghierina che dice, viene tradotta in italiano, è tradotta in italiano, non ci indurre in tentazione. un moralismo terribile da teste vuote. Non ci indurre in tentazione significa sei buono moralmente soltanto se il diavolo lo tieni via. Una vita senza il Mefisto, una vita in cui il diavolo non c'è, non vale nulla, non succede nulla. E Faust, parlo di Goethe, questo poderoso, lo sto facendo in Germania adesso già da 2 o 3 anni, una cosa bellissima, il Faust. Al nord della Germania faccio la storia della filosofia, gli enigmi della filosofia, e al sud faccio il Faust. Allora, il Faust comincia veramente ad evolversi, a diventare qualcosa, soltanto quando fa il patto con il Mefisto. Il Mefisto è il diavolo in persona. Ma è un diavolo coi fiocchi però. Perché se gli viene in mente di fare l'angelo, allora il Padre Eterno gli deve dare un calcio nel sedere. Il Padre Eterno lo piglia dal cosiddetto inferno e gli dice: Mefisto, ho bisogno di te, perché senza di te gli esseri umani poltriscono, non succede nulla. Ho bisogno del diavolo che ci mette le controforze, soltanto così l'essere umano va avanti. Non ci indurre in tentazione, tantissime teste hanno pensato, risparmiaci il diavolo. Ed è un fraintendimento enorme. E in greco, è una traduzione dal greco, nel greco c'è 2 volte eis, me eisenenkes e mas, qui ci sono forse grecisti in sala, eis. E eis significa dentro, caderci dentro, darci la forza, è importante avere la forza, di non caderci dentro. Di non cadere nella trappola. E qual è il presupposto per non cadere nella trappola? Che la trappola ci sia. Quindi la domanda, la preghiera del Padre Nostro, non può, sarebbe assurdo che noi chiedessimo risparmiaci la tentazione. Se tu mi risparmi la tentazione non ho nulla da fare, poltrisco soltanto. Il tentatore ci vuole, le controforze ci vogliono. Dacci la forza di misurarci in un modo tale col tentatore che non è lui a vincere noi, ma siamo noi a vincere lui. E per poterlo vincere ci vuole. E tante teste hanno pensato, risparmiami il tentatore. Se ti risparmia il tentatore, puoi poltrire per tutta la vita, non succederà mai nulla. Quindi l'arte della morale, l'arte del bene, è di godere la controforza, perché mi rende più forte se io non cado, se io non mi faccio abbindolare. Però non posso resistere all'abbindolatore se non c'è, ci deve essere. Un'evoluzione del Faust senza Mefisto è impensabile. E prima che ci fosse il Mefisto, stava per ammazzarsi, la vita era diventata così noiosa, allora il Padre Eterno gli dà il Mefisto, allora sì che diventa interessante, perché c'è la controforza. E abbiamo un cristianesimo che per 2000 anni ha pensato, risparmiaci la controforza, non ci indurre in tentazione, lascialo via, tienilo via il tentatore. Così come senza soldi non succede nulla, così non succede nulla senza il diavolo. Il diavolo non è mai cattivo in ciò che è lui, diventa male nei colpi che io perdo nei suoi confronti. Ma se non perdo colpi, va tutto bene, divento sempre più forte e diventa sempre più forte dovuto a lui. E alla fine del Faust è impensabile, sarebbe insopportabile psicologicamente che Goethe adesso ci fa una scena dove il Mefisto deve ritornare nell'inferno. Assurdo, ha fatto così bene il suo dovere. dovuto a lui, il Faust si è evoluto per 100 anni e uno spettatore che vede il Faust sulla scena non può far altro che immaginare, no, insieme a questo Faust che sale nel mondo spirituale, per la Chiesa il Faust l'ha messo all'inferno, eh? Quindi non crediamo che sia stato facile per Goethe. E Goethe la seconda parte del Faust l'ha sigillata e ha detto potrà essere aperta solo dopo la mia morte, perché era sicuro che era pericolosa. Quel poveretto, se sapesse quanto poco pericoloso è oggi il suo Faust, lo vedo girarsi nella tomba. Quindi Goethe era sicuro che il suo Faust era molto pericoloso, perché lo fa terminare in cielo. Il Faust è l'uomo ideale, proprio perché vive tutta una vita insieme con Mefisto, per poterlo guardare in faccia, per poterlo capire, per potersi misurare, per poter vincere l'ostacolo. L'ostacolo ci vuole. E allora lo spettatore, no, che vede la Gretchen, ma la Margheritina, la Margherita, chiama il Faust, perché lei è morta prima col suo bambino, eccetera, nella prima parte, lo chiama, lo tira su nel paradiso, perché questa vita è redenta, una vita, wer immer streben sich bemüht, la somma del Faust, è colui che non cessa mai di restare in questo dinamismo dell'evoluzione, wer immer streben sich bemüht, questo merita, costui redime l'umano. E in base a questa somma si vede il Faust che sale in cielo, e l'animo dello spettatore è sicuro, se è un animo sano, che il Mefisto sale insieme. Ha fatto molto bene il suo compito, che è quello di essere un bravo diavolo. Accenno, come ultima riflessione, qualcosa che poi svolgerò maggiormente questa sera, la forza dello spirito. C'è, diciamo, per quanto riguarda l'agire, c'è sempre di nuovo questa remora, questo freno crescente nella società in cui viviamo, della persona che dice: ma che stai a dire? Ma guarda la società, guarda il mondo del lavoro, guarda i meccanismi delle finanze, sono così micidiali, sono così ferri, è come un ingranaggio in cui l'individuo non può far nulla. Ma che mi dici? Che mi parli di libertà? Dove sono questi spazi dell'agire? C'è soltanto un reagire. Solo quello è possibile, l'individuo è inerme, non può far nulla, non può cambiare nulla, che mi dici?